Allora, dopo l'EP di debutto omonimo 19, il trio dei Pitchfork è tornato con l'album Sulla lunga distanza, I Can See the Light from Here. Ne parliamo con Mario Evangelista, voce, chitarre elettriche e acustiche, organo, farfisa e effetti. Ben trovato.
E chi più ne ha più ne metta, ben trovati, grazie e buon
pomeriggio. Ciao, ciao, buon pomeriggio. E allora, insomma, tutte e tre comunque avete altri gruppi, già vi avevamo intervistati per l'EP. Ecco, ti chiedo in cosa nuovamente vi incontrate, tra virgolette, per diventare, continuare a essere Pitchfork?
Allora, come vi incontrate? Vabbè, c'è l'esigenza sempre di scrivere. Tra l'altro il primo disco non è un EP, è un album lungo, cioè un album completo, sono 8 pezzi, e questo qui è ancora più lungo, il secondo, perché sono 10. Scrivere si scrive sempre,
sì, sì, sì.
Almeno per quanto mi riguarda o quanto ci riguarda. Poi avessimo...
Vabbè...
Comunque... No, perché dipende dai soldi che spendi, avrei risparmiato un bel po' se fosse stato un EP, quindi me lo ricordo anche per quello.
Va bene, comunque,
sì. No, comunque allora, l'esigenza è sempre quella di scrivere, l'esigenza sì. È sempre quella di scrivere, perché scrivere è una condizione, diciamo, naturale, scrivi se vedi e fai esperienze. Poi l'album... è la fotografia di un momento, quindi ogni tot, diciamo, fai un album per dire ho fatto questo, ho visto questo, ecco. E questo è il motivo.
E qual è stata la prima canzone per questo disco nuovo, la prima canzone completata? Da dove inizia la composizione?
Questo non lo saprei dire, ma per la prima volta abbiamo preso anche ho preso un brano che io avevo scritto per un'altra band, che è quello che abbiamo sentito, Dead Sour Blues, che è uscito come brano in una veste di arrangiamento assolutamente diversa in Gasfire Reg, che è un album del 2016 di una band che si chiama The God Buckets, è una mia band che ho fondato diversi anni fa. E questa è stata la prima cosa che volevo fare, cioè cercare con Pitchfork prendere anche brani che avevo scritto per altri, trasformandoli però in robe inequivocabilmente nostre. Quindi ho fatto questa cosa, insomma, con gli altri, ed è venuta a quanto pare molto bene, poi aiutato ai fiati da Beppe Scardino, che ha fatto un lavoro incredibile. L'altro brano che ho scritto e che, insomma, era nel cassetto da un po' è stato Ask the Dust, che è dedicato al celebre romanzo Chiedi alla polvere, in italiano, di John Fante, okay, e per quel brano come ospite c'è Joachim Kuder, famoso percussionista e produttore americano, figlio dell'ancor più celebre Ray Kuder. Ecco, queste sono le prime due cose.
Ecco, bene. E quando scrivete e componete, come dividete i vostri compiti compositivi tra voi tre?
Beh, diciamo che le canzoni sono tutte mie, e poi si mettono in comune le idee, e poi ovviamente ognuno fa la sua parte. Ovviamente è capitato più volte, come nell'album precedente per il pezzo Pitches Are Going Wild, oppure in questo pezzo, in questo disco, dove c'è un brano Mother, ad esempio, i brani erano totalmente diversi prima che li condividessi con Marco e Danilo, e poi loro hanno dato il loro tocco e i brani sono cambiati come rispetto al giorno. Quindi, diciamo, la scrittura è a mio carico, ma poi quello che diventa il brano dipende dall'interazione dei tre, ecco.
Ok. Sì, Sometimes, andando in merito alle canzoni, entrando nel merito delle canzoni, in Sometimes sembrate i REM, praticamente, che incontrano il krautrock. Dove questo inizio molto post-rock, western, la canzone si apre con una struttura precisa e un grande senso della melodia. Come è venuta fuori?
Diciamo che quel brano è proprio frutto di una, cioè di le influenze di tutte e tre, perché quella parte iniziale è un, una parte decisamente più new wave o qualcosa del genere, che io non avrei mai scritto così. Credo sia un po' la componente di Danilo Gallo, francamente. E mentre il resto del brano c'ha comunque altre cose che potrebbero essere, cioè, più mie o più di Marco, nel modo di, che c'ha lui di dimezzare il tempo, e questo suono comunque sempre un po' beatlesiano che però lui ha portato avanti. Insomma, veramente quello è un brano dove si sentono ben miscelate le influenze di tutte e tre, e quindi infatti è uno dei miei preferiti del disco.
Ecco, benissimo. Poi c'è Jack of All Trades, nella sua dinamicità riesce a essere descrittiva, mettendo a fuoco le immagini, ma anche riesce a essere leggera. Come è venuta fuori?
Sì, diciamo che Jack of All Trades voleva essere il tentativo di, diciamo, di scrivere un testo importante, però in una cornice musicale più leggera, diciamo, no? Infatti Jack of All Trades vuol dire, insomma, un po' il maestro di tutto. È un pezzo sulla condizione odierna del musicista, che deve praticamente farsi tutto da solo, e la cosa che fa meno nella sua vita è suonare, purtroppo. E quindi niente, ho pensato come si può scrivere una specie di singolo o pezzo rock, qualche altra cosa oggi nel 2023, che sia comunque, abbia una certa melodia e che abbia comunque la possibilità di trasmettere un certo testo. E beh, è uscito quello. È uscito così. a volte francamente io non è che ci sono pezzi su cui ho lavorato tanto e abbiamo rilavorato tanto assieme, e ci sono pezzi che sono usciti in 10 minuti. Jack of All Trades è uscito come l'ho scritto, è diventato lui, così. Come se io fossi solo il tramite. Questa è una cosa che dicono tanti, no? Siamo solo un tramite, la scrittura ci passa attraverso. Ora non vorrei fare il Dylan della situazione, lungi da me, però effettivamente sì, tutti lo dicono ed è così, devi solo essere ricettivo. Invece altri brani ti fanno penare, ci cambi 3 tonalità, poi li fai a pezzi, li monti e li rismonti, ancora non vengono, poi alla fine vengono fuori. È così, anche i brani hanno la loro personalità.
Ah, sì. Poi c'è Flying Hands, con il featuring di Francesco Bigoni, con questo controcanto che unisce colora di sfumature, le parole, la voce. Insomma, ci si perde in una sorta di danza che il featuring di Francesco al clarinetto fortifica e fa luccicare. Come è venuta fuori?
Beh, sì, lui è stato bravissimo, perché allora quel pezzo c'ha quell'atmosfera, perché io vado in un posto specifico vicino a dove sono nato, è una chiesa romanica molto antica, c'è un parco verde. Vado lì, one shot, one kill, scrivo un pezzo. Ovviamente porto sempre con me la chitarra acustica, non posso portare l'elettrica, ecco perché quel pezzo è fatto così, c'ha quel tema di acustica. Però per evitare di finire necessariamente sempre nel lato folk più, diciamo, britannico della situazione, più folk, oppure folk irlandese, cose così, mi serviva qualcosa che portasse il pezzo, che creasse anche un'altra dimensione, che dicesse qualcosa, che fosse qualcosa che fosse esterno anche a quel tipo di ambientazione. E Francesco è stato così gentile, insomma, da dire di sì, è stato bravissimo. Io gli ho lasciato anche, gli ho detto fai tutto quello che vuoi, tanto saprai tu cosa fare.
Benissimo, benissimo. Poi c'è Time, Devil's Best Light, è stata composta da te e Danilo, insomma, con questo basso chitarra tra Interpol, Alice in Chains, e in alcuni momenti anche Blair. Insomma,
questa è la roba di Danilo. Infatti ho detto a Danilo, vabbè, questo riff granitico è roba tua. Infatti, sì, per questo il brano l'ho composto io, e più ha fatto questo riff che è proprio identificativo al massimo del pezzo. È una roba che io non avrei mai scritto così, perché lui ha tutta questa parte, appunto, delle cose che hai citato tu, ma anche i precedenti, New Wave, potrebbe essere di tutto, da Talk Talk, I Cure soprattutto. Io tutta questa parte non ce l'ho. E lui c'ha questo suono di basso quasi tra basso e chitarra, usa un basso degli anni 60, Vox, spesso con effetti distorti, insomma c'ha un suo suono molto particolare. Sì, infatti il pezzo è divertentissimo da suonare dal vivo, un treno, ci si diverte proprio. Inoltre tutta la strofa io devo cantare solo, non devo nemmeno suonare perché fanno tutto Marco e Danilo, mi rilasso anche un po' per un minuto.
Bene, bene. Poi c'è That's Our Blues col featuring di Beppe Scardino dei Calibro 35.
Di Beppe Scardino, sì. Ah. Questo è quello di cui abbiamo parlato prima.
Esatto, con sì. Con la loro parte reggae nell'aria e il sax barito.
Sì. Io ho una passione per il reggae, il guilty pleasure proprio, quasi imbarazzante, soprattutto per il dub e il reggae roots. Cioè, quindi questa cosa da qualche parte doveva uscire fuori. Ovviamente in mezzo c'è un pochino di roba storta, un po' più metropolitana, un po' più jazz rock quasi.
Sì, ecco.
Anche quella roba è tutto dentro di me e di noi, quindi ogni certo. Noi non ci facciamo problemi, diciamo. Il disco e soprattutto questa band Pitch Torch è nata come un laboratorio di cose che ci piacciono, senza farsi nessun problema di
dalla vostra musica, diciamo, dalle vostre musiche.
Sì, sì. Semplicemente non abbiamo problemi su questo.
Bene, bene. Poi c'è Downtown Livorno in chiave impro e sembra anche se strumentale il canto libero
sembra
artisti. che si affida
sì, sì.
Sì, non diciamo completamente lei, un giro assieme senza pensieri da parte
sì.
nostra, insomma, come trio.
Diciamo che quello è il riscaldamento per That's Our Blues e qualche santo nel nome di Antonio Castiello ha schiacciato rec prima che noi smettessimo. Quindi in genere è quello che
sì.
suoniamo a ruota libera, non solo quello ma anche altre cose, però ecco, ci ha colto in un momento dove ci stavamo scaldando e alla fine questi momenti qui ci aiutano a scoprire nuove cose, a me, certo. Quindi potrebbe essere da cui esce materiale per altri brani, sembra un nido di vespe in una specie di bidone di acciaio, di quelli del carburante, questo pezzo, però in realtà, insomma, ci fa bene, ecco, è un po' caotico, ma ci fa bene una roba del genere.
Bene, benissimo, sì. E prima l'hai citato Ask the Dust, Chiede la polvere, il brano dedicato appunto al romanzo di John Fante col featuring
John Fante.
Di Ray Cooder, Joaquin, che suona le percussioni e soprattutto la bira. Questo strumento africano
sì.
è un po' orientale, no? Come
sì, lui ha iniziato a fare questo percorso come percussionista, perché lui nasce come percussionista. Sì. Lui ha suonato anche in Buena Vista Social Club, voglio dire, è stato il produttore dell'ultimo disco di Ray Cooder e Taj Mahal, ma è percussionista di base. Uh-huh. Ha iniziato a usare questi, diciamo, metallofoni. Però sono di questa marca che si chiama Array in Bira, quindi hanno un'uscita, diciamo, con un cavo, hanno un pick-up dentro, un microfono, che poi praticamente dove puoi inviare il suono a degli effetti a pedale o dei riverberi, delay. Quindi lui praticamente ha preso il suono, quello africano, e poi lo tratta in una maniera particolare, di modo da creare queste specie di paesaggi sonori, che io poi ho conosciuto tramite i suoi dischi da solista, e il pezzo è stato scritto appositamente perché lui ci suonasse sopra, nel senso, io ho scritto il pezzo As the Dust pensando già che lui mi dicesse di sì. Nel senso, io non mi sono fatto problemi, ho detto va bene, io lo scrivo come se lui ci suonasse. In realtà era solo un'idea la mia, perché ho detto voglio lasciargli questo spazio, fino a quando lui mi ha detto, quando ci siamo sentiti, ho contattato il management, mi ha detto va bene, ma guarda che John Fante è il mio autore preferito, io ho un solo tatuaggio, mi ha mandato lui che ha tatuato Bandini sul polso destro, e Bandini è protagonista di Chiedi alla polvere, quindi da lì è nato questo rapporto e poi questo pezzo.
Bellissimo. Poi c'è Mother, confessioni, insomma, ferite che non si rimarginano nella strada impervia della vita, e la tua voce sembra nel chiaroscuro degli effetti della chitarra e si rimane intrappolati in queste trame, come è venuta fuori.
Ma questo è un pezzo che ho scritto per mia madre, di cui mia madre, che non conosce l'inglese, penso ogni mese mi chiede, ogni volta che ci vediamo, mi dice: "Ma che dice il pezzo?" E io glielo devo rispiegare. Ma non è niente di traumatico, e diciamo che è un pochino un figlio che dice: "Di essere andato via di casa, io vivo molto lontano dalla mia famiglia, sono 20 anni che vivo fuori casa." E quindi c'è un po' questa riflessione su quello che, insomma, mia madre ha fatto per me, e quello che forse io non ho fatto per lei, perché me ne sono dovuto andare per motivi di studio e lavorativi. Quindi il pezzo parla di questo. E ogni volta glielo devo rispiegare. Penso la settimana scorsa me l'ha richiesto, e credo forse stia anche ascoltando, quindi poi ne parlerò. È probabile che stia ascoltando.
Va bene.
Va bene.
Ok, e sì, poi c'è Blame It on the Moon vicino a Wilco, ma anche cioè, ho sentito Crosby, Stills, Nash & Young, l'anima country con queste chitarre acustiche davanti la fila, come è venuta fuori?
Beh, questo è proprio il pezzo che ho scritto proprio senza pensieri, nel senso, va bene, assomiglia un po' a quello, è un po' quell'atmosfera lì, fa un po' West Coast, fa niente, lo faccio così. Cioè, proprio questo è uscito fuori veramente, ecco, è uno di quei brani che è uscito fuori in 15 minuti. Perché l'importante, secondo me, è vero che il musicista riflette sempre sulle particolarità armoniche, gli intrecci, le strutture, se metto questa nota qui, ok, tutto bellissimo. Però in realtà la cosa più importante è che tu, come compositore, riesca a creare un'ambientazione, cioè il pezzo è una storia, e tu porti le persone in un luogo, in un momento.
Sì.
Non sempre, secondo me, c'è bisogno di tanto impegno, nel senso c'è bisogno anche di poco. L'importante è che quel poco funzioni e sia sincero. Ecco, questo è un pezzo semplice che però molti mi hanno detto: "Sai che ho visto quello, ho sentito quello, ho proprio visto quello che dicevi." Ok, perfetto, è fatto. Funziona, approved. Ok, quindi va bene così, va bene così.
E infine c'è I Can See the Light from Here, che è appunto il titolo del disco. Posso vedere la luce da qui? Insomma, fa entrare in una culla melodica che apre uno scrigno in cui ciascuno ci trova la sua preziosità personale. Come è venuta
Eh
fuori?
sì, perché mi piace spesso il disco come il brano strumentale che c'è, potrebbe sembrare il meno importante o il meno comunicativo perché non ha un testo, ma in realtà "Can See the Light from Here" vuol dire, diciamo, che riesci sempre a scorgere un po' di luce in fondo al tunnel, e quella luce lì non la devi mai mollare. Ovviamente è un pezzo strumentale, però rappresenta ancora meglio, secondo me, questa cosa, perché addirittura non è vincolato a un testo. Quindi quando lo ascolti puoi immaginarti tu il tuo testo o la tua storia. L'importante è che ci sia quella sensazione lì. E il disco è tutto dedicato a quel tipo di luce confortante e confortevole, che è un po' la luce dell'ovest, il sole che tramonta, no? No? Una sorta di, che tu stai sempre lì a guardare, sai sempre che c'è. Quindi questa è la chiave di tutto il disco.
Perfetto. E allora, chi ha partecipato al disco come ospite tra quelli che non abbiamo nominato?
No, abbiamo Bigoni al clarinetto, Scardino al baritono e Joachim Kuder alle percussioni. Tutto il resto è i tre moschettieri, Evangelista, Gallo, Biagiotti sono.
Ecco,
Quindi
bene.
ci siamo.
Sì.
Ovviamente senza Antonio Castiello e Aldo De Santis del Giambona Lab tutto questo non sarebbe successo. Giambona Lab è dove abbiamo registrato. E è finito,
Infatti ti
siamo
stavo
noi.
chiedendo dove e come è stato registrato l'album, com'è andata?
Sì, allora, io lavoro spesso in questo studio che si chiama Giambona Lab, che è di questi due amici di Livorno, e francamente uno studio dove l'approccio alla registrazione è esattamente l'approccio che ho io. Quindi questo disco è stato suonato tutti insieme in un'unica stanza con poche incisioni, quindi tutto quello che c'è sul disco è successo veramente. Quindi è roba insomma vera, come tre persone che suonano insieme. Quindi questo è lo stile, diciamo, della band, e questo è il modo in cui è stato prodotto il disco.
Bene, bene. E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Beh, ci sono state canzoni che sì, mi hanno fatto impazzire e non sono finite sull'album. E poi, sì, perché diciamo che quando fai un album tu dai il meglio di quello che hai prodotto in un dato periodo, sebbene insomma ne fuori diverse, non tantissime, però o 6, 7, una cosa del genere, di quelle che io non ho fatto proprio arrivare al punto, diciamo, di lavorazione in sala prove. Beh, alcune sono veramente, cioè, sono state veramente difficili da scartare, sia perché forse erano belle, oddio, ce le dovevo mettere, sia perché mi hanno fatto penare o ci hanno fatto penare. Mi ricordo una volta in sala prove, ci vedemmo una volta solo io e Marco preparando il materiale di questo disco prima di vedere Danilo, e c'era un pezzo che al secondo numero, penso 12, già era stato scartato. Cioè, proprio come inizi, no, terribile. Che è sta schifezza? Via, cioè molte fanno questa fine.
Ho capito. Beh, magari
E
poi vengono
queste, vabbè, fa parte del
riprese
mestiere, eh?
qualche
Come quando provi a
anno.
fare. Questo, se sei Pink Floyd e vuoi fare cassa, poi stai a rivogare nel torbido, sì, tutta la vita. No, preferisco farne di nuove,
Di
perché
nuovo.
se sono state scartate c'è un perché. A me.
Vabbè. Chi ha curato invece la copertina del disco? Appunto c'è questa sorta di calamita che nel precedente arrivava dal cielo, qui attrae a sé invece. Che significa?
Sì, diciamo nel primo disco quello è un diapason che emette luci e
Ok.
suoni.
Sì.
Torch è un gioco di parole fra pitchfork, insomma, tra la torcia e il diapason, che sta in questa specie di luogo mistico, però il centro è sempre la luce alla fine. Questa copertina di questo disco è stata fatta da Chiara Simeone, in arte Xenophilius, che è una, in realtà, studentessa universitaria che però ha la passione del disegno, che è la sua, insomma, in realtà è quello che, insomma, fa molto bene già da tempo, pur essendo molto giovane, e io le ho commissionato questa copertina, le ho fatto prima sentire i brani del disco, le ho spiegato questa, insomma, ne abbiamo parlato dei testi, e poi le è venuta fuori con questa immagine, che rappresenta un po'
Vabbè.
l'energia del disco.
Sì, avete allora delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Stiamo aspettando delle conferme da alcuni festival, quindi non posso dire
Vabbè,
ancora
sì.
niente al momento. Quindi non posso dire ancora niente, posso dirlo quando.
Quando
No, va
saranno
bene.
confermate, certo. Ecco, e per avere
È
l'album allora
ufficiale.
cosa bisogna fare?
Beh, per avere l'album potete prenderlo su Bandcamp, basta cercare il nome della band Pitch Torch, l'album si vende sul Bandcamp della band oppure sul mio sito personale, oppure lo potete ordinare in qualsiasi negozio di dischi. In
Ah.
negozio di dischi, incredibile! Sì, in negozio di dischi.
Esistono ancora, dai.
Esistono, esistono.
Ok, Mario, io ti ringrazio. Allora, Mario Evangelista, sì, vi auguro tanta buona musica ancora. Complimenti, allora, per questo secondo album.
Grazie per avermi invitato, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Shadow.
Ma grazie a te. Alla prossima. Ciao, buona musica.
Alla prossima, ciao.